ad alta voce. Alessandro Benvenuti legge I Mille, da Genova a Capua, di Giuseppe Bandi.
La mattina del primo di maggio, del mese che Giacomo Leopardi chiamò odoroso, mentre ravvivavo i miei cenci, il generale mi fe chiamare. Scesi in due salti e lo trovai a discorrere con un tale che lì per lì m'ebbe l'aria di un contrabbandiero, d'un mercante di cavalli. Lo sconosciuto era alto e grosso della persona, aveva occhi di falco e vivaci tinte sul viso e lunga e grigia la barba. Parlava con un calore e con un accento romagnolo assai chiaro e teneva per mano una bellissima bambina di 7 anni che seppi di poi aver nome Minerva. La bambina rubava i baci. Il babbo, con quel suo abito di velluto dal color marrone, con quella papalina rossa che aveva in testa e più con quel suo gran parlare, mi invogliava di saper chi fosse, ma non mi innamorava. «Ecco», disse Garibaldi, «ecco l'uomo al quale consegnerete i vostri recapiti e dal quale darete tutte le informazioni che potrete dare. Ho affidato a lui l'incarico che ricusaste voi». Dette tali parole, Garibaldi si volse a discorrere con Medici, che in quel punto entrava nella stanza, ed io rimasi presso la finestra insieme allo sconosciuto, il quale mi disse «A voi, giovanotto». «Son pronto», risposi togliendomi di tasca il portafogli. «Ecco i recapiti che ho in Siena, in Foiano, in Chiusi, in Cesena, e poi a Pescara e a Castiglion del Lago, ed ecco i contrassegni. L'incarico che t'hanno dato è molto peso, ed è bene che tu sii più grosso di me. T'auguro buona fortuna». «Va va là», interruppe il gigante, «sentirai raccontar di me cose che ti faranno venir l'acquolina alla bocca e ti faranno pentire di non essere venuto con me. Dammi retta, andiamo insieme. Hai un non so che nel viso che sento di volerti bene». «Grazie», risposi, «ma è inutile che tu mi tenti, perché non lascerai Garibaldi nemmeno per un imperatore. Del resto ti dico, con mio gran dispiacere, che troverai un osso duro da rodere». «Un osso duro? Ma tu non sai chi sono?» «Lo saprei volentieri. Hai sentito mai rammentare Zambianchi?» «Come? Tu sei il colonnello Zambianchi, quello che a Roma fucilava i preti per divertimento? Sangue della Madonna, sono io! Avrai sentito, quel che ha scritto di me quel boia di Farini? L'ho letto, purtroppo. Ma torniamo a noi. Io debbo darti diverse lettere per Giorgio Neri e Giuseppe Baldini in Siena, per Alessandro Caporali in Cesena, per Carlo Sozzi ed Ascanio Dei in Chiusi, per il Gobbo Bassi a Piegaro, eccetera. Aspettami in giardino con questa tua bellissima bambina e venga a raggiungerti con le lettere. Va bene. E partirai stasera? Domattina? Non lo so. Ti danno armi, danari, non si è parlato ancora di nulla. Ma non ti occupare di questo. Quando entra un par mio nel ballo, si balla sempre anche se mancano i suonatori». Queste furono su per giù le parole che corsero in quel giorno tra me e lo Zambianchi. Ho voluto parlare di quell'incontro e di quel colloquio per far vedere e toccare con mano che ben prima di vederlo Zambianchi alla villa, Garibaldi aveva formato il concetto di una spedizione di volontari nell'Umbria e che non gli venne in testa lì per lì a Talamone per levarsi di torno un uomo che non gli piaceva e per aprire una valvola al torbido elemento mazziniano cui parve duro il dover risicare la pelle sotto l'ombra della bandiera reale e dover surrogare al motto «Dio e popolo» l'altro motto garibaldesco «Italia e Vittorio Emanuele». Molto e anche troppo si è discusso e si è ciarlato per mettere in sodo lo scopo che con quella spedizione si era prefisso il generale. Lo scopo che egli ebbe fu questo: di dare un po' di lana da torcere anche al Papa, mentre ei ne recava moltissima al re di Napoli. Voleva vedere se, mentre ei farebbe fuoco e fiamme nell'isola di Sicilia, qualche scintilla destasse un po' d'incendio in terraferma. E voleva tenere occupato un tantino il Papa perché non mandasse i suoi svizzeri e i suoi bavari a soccorso del re Francesco, nominato, come sappiamo, gonfaloniere di Santa Madre Chiesa, ad esempio del Valentino. La sera del 4 di maggio, essendo ormai sicuro che partiremmo e non ci sarebbero pentimenti, dissi al generale: «Si contenta che vada a Genova e vi rimanga fino a domani? Ho qualche piccolo preparativo da fare per conto mio e andate», rispose Garibaldi sorridendo. «Badate però che non annusino chi voi siete e non vi conducano ammanettati in Alessandria. Abbiamo in questi paraggi più birri che alberi». Ero vestito con un suo soprabitone ed un vecchio suo cappello a cencio. I calzoni e il corpetto me li aveva forniti l'amico Becchi. Pigliai la strada in compagnia di Cesare Orsini, che aveva appoggiato l'alabarda nella mia piccola cameretta, e i 448 fummo in città. Tutte le lingue cantavano gloria a Garibaldi, quei medesimi che 8 giorni innanzi lo avevano chiamato cincinnato da commedia e poco men che Pusillo non avevano parole per celebrarlo e per metterlo a paio con Leonide e con Timoleone. Genova formicolava di gente. Colà rividi ed abbracciai parecchi amici e feci allegramente baldoria pensando, tra le altre cose, che quella baldoria poteva essere l'ultima che godessi su questa terra. Andatomene ad ora tardissima all'albergo, dopo aver cenato nel celebre Raschianino, dove in quei giorni ebbero tavole e segreteria parecchi dei più intimi generali, non intesi per tutta la notte se non canti lombardi e romagnoli e veneti, e non feci altro che voltarmi e rivoltarmi in qua e là aspettando ansiosamente la luce. Cominciava appena a far capolino il sole quando saltai giù dal letto, e prima delle 11 ero di bel nuovo alla Villa Spinola, recando meco una sacchetta di pelle, un paio di scarpe ed un libro degli Evangeli, comprato non so per qual bizzarria del momento, nel caffè di piazza Carlo Felice. Garibaldi, appena mi vide, mi chiamò amorevolmente e mi disse: «Ora è tempo di mettere capo a partito, perché stasera entreremo in funzione». Queste parole, che mi suonano ancora negli orecchi, mi dettero il lieto e sospirato annunzio che nella prossima sera saremmo usciti dalle tribolazioni e dal pericolo di veder dileguare le nostre speranze. Non potei fare a meno di prorompere in un'esclamazione di gioia, e fu quella una delle più grandi e sincere gioie che io abbia provato in vita mia. Il generale sorrise e, fattosi ad una cassa mezza aperta che era in uno degli angoli della stanza, trasse fuori un bel revolver americano dicendomi: «Questo è per voi». L'ordine dell'imbarco era stato dato per le ore 9. A quell'ora Bixio, seguito da alquanti uomini di mare, doveva impadronirsi dei 2 battelli a vapore, Piemonte e Lombardo, ormeggiati in Darsena e caricati colà. 600 volontari doveva muovere oltre per ricevere a bordo il generale e il rimanente della spedizione che lo avrebbero atteso nel golfo dinanzi a Quarto. Le armi e le munizioni e i bagagli, era stabilito, si caricassero nel medesimo punto. Questo era tutto quello che si sapeva. Il resto fu mantenuto religiosamente segreto a dispetto della curiosità di moltissimi che dovettero contentarsi di fare castelli in aria che il primo soffio di vento doveva distruggere al pari della nebbia. Alle 8:30 in punto si spalancò finalmente la porta della stanza di studio, che era rimasta chiusa per buon tratto, e comparve nella sala Garibaldi. Aveva indosso la solita camicia rossa e il poncio sulle spalle. Salutati piacevolmente quanti erano nella sala, scese giù e si fece innanzi per lungo viale, su cui stavano schierate alcune centinaia di volontari. Al lume del crepuscolo, che fu limpidissimo in quella sera, si vide il bello e maschio volto dell'eroe animato da un insolito brio. Si sarebbe detto che Garibaldi aveva già un piede in Palermo e un altro in Napoli. Ad un tratto Garibaldi si volse a Becchi, che gli veniva dietro di 2 o 3 passi, e recava in mano una stupenda carabina regalo di non so qual signore italiano o forestiero. «Becchi», disse, «date a me quella carabina, voglio escir dalla villa col corpo del delitto». Thank you. che fummo sulla via maestra, trovammo un visibilio di gente a piedi e in carrozza. Ben poteva dirsi che da Quarta a Genova fosse una processione non interrotta di uomini e donne. Era una folla avida di vederci, di salutarci e di augurare in nome d'Italia la vittoria al magnanimo nostro condottiero. Erano babbi, mamme, fratelli, sorelle, figliuoli che venivano a dire addio ai loro cari. Da ogni parte baci, singhiozzi, saluti, mazzi di fiori, strette di mano e uno sventolar di fazzoletti e un agitar di cappelli. Quando mi ricordo quella sera e quell'ora, sento gonfiarmici il cuore e piango sulla perduta gioventù e piango sulla tomba dell'uomo che i sogni più belli della gioventù mia se li è portati con sé. Io veggo ancora quella nobile figura ritta, in un atteggiamento scultoreo, là, sulla punta dello scoglio, sotto il quale lo aspettavano i remiganti coi remi in aria. La brezza della sera agitava le pieghe del suo poncio, e col cappello in mano stava guardando attonito la gente che gli faceva corona, e che era muta al par di lui. Garibaldi e quanti gli stavano attorno sentirono in quel momento quanto fosse grande la poesia del silenzio. E chi interruppe quel solenne silenzio fu un vecchio siciliano, che i giorni innanzi era venuto alla Villa Spinola conducendo 4 figliuoli. Quel vecchio, fattosi innanzi, agitò per aria il cappello e con voce forte gridò: «Generale, ieri vi detti i miei 4 figliuoli, oggi vi do l'augurio della vittoria. Io vi dico in nome di Dio che libererete la Sicilia!» Queste parole furono seguite da un fremito unanime della folla, che ebbe l'immagine di una sfida a morte lanciata dalle rive della generosa Liguria contro i tiranni di 8 milioni di italiani. I 2 vapori erano fermi e finivano di caricare i volontari e i bagagli. Le barche si assiepavano in gran numero sotto i loro fianchi. Era un trambusto indicibile. Appena fummo vicino al Piemonte, la scala fu improvvisamente tirata su e una voce gridò: «Non monti più nessuno!» E in mezzo a quel gran baccano chiamai 3 o 4 volte Garibaldi, che stava dritto sulla passerella in mezzo a un gruppo di gente, ma egli non mi udì. Per fortuna qualcuno che mi riconobbe calò una cima e io l'acchiappai, e col più gran miracolo di agilità che abbia mai fatto in vita mia riuscii a arrampicar tanto in su che amiche mani poterono agguantarmi e mettermi a bordo senz'altro danno che qualche sbucciatura alle mani. Ero a bordo da pochi minuti, quando il Piemonte si mosse, e gli venne dietro il Lombardo. Allora Garibaldi dimandò a un ufficiale, di cui non rammento il nome, «Quanto siamo in tutti?» «Comarinai siamo più di 1000», rispose l'ufficiale. Quanta gente!» esclamò il generale con un gesto di meraviglia. Si vede proprio che la fortuna gli aveva detto all'orecchio con voce ben chiara: «Osa e sarò teco, perché ti voglio bene». Per parte mia, quelle parole mi fecero meraviglia infinita, e ammirai il gran cuore di quell'uomo cui parean troppi 1000 uomini per un'impresa alla quale altri avrebbero riputato indispensabile un esercito. I primi momenti del viaggio furono penosissimi. Era tutta gente, per la massima parte, non avvezza al mare, e che offriva un bellissimo esempio della curiosa commediola che si intitola «O milanesi in mar». Quei poveri milanesi, pavesi, bergamaschi che formavano il grosso della spedizione, ci volle l'aiuto di Dio a metterli a posto. E quando furono a posto, cominciarono quasi tutti a patire il capogiro e poi gli stomacucci, con quel che suole venire dietro. Onde pensai, che cosa accadrebbe delle misere nostre anime? Se volesse il caso che dovessimo essere assaliti per mare, chi ardirebbe sperar di cavarsela pulitamente con una turba di uomini che qui sulle tavole della tolda parrebbero tanti pulcini nella stoppa? E in quel momento ebbi fede nella Madonna del buon viaggio e le dissi: «Vergine santa, se veramente stai su nei cieli, scorgici sani e salvi fino a terra, e quando i nostri piedi toccheranno terra diverremo leoni». L'immagine poetica della Vergine non brillò ai miei sguardi in un raggio del sol nascente che indorava le vette dei monti, ma invece sua mi rassicurò la lieta e serena faccia di Garibaldi, su cui si leggeva scritto un augurio infallibile di felice ventura. In quel punto il generale ordinò a voce alta al timoniere non so qual movimento della barra. Il timoniere obbedì e la prora del Piemonte volse alquanto a destra, allontanandosi velocemente dalla spiaggia del golfo, che ci sorrideva a sinistra, popolata di bianche case aggruppate con leggiadria in mezzo a verdeggianti boschetti. Venuta la sera, il tempo si fece sempre più cupo e lo scirocco rinforzò. Era uno scirocco caldo che mozzava il respiro. Non erano le 9 e tutti quei poveri volontari non avvezzi al mare dormivano o penavano sotto coperta. Volli scendere anch'io, ma il caldo e il puzzo mi respinsero e tornai veloce a rivedere le poche stelle che luccicavano pel rotto delle nubi. Garibaldi era ito a dormire. Io mi stesi dinanzi all'uscio della sua cabina e un cameriere di bordo, corso di nascita, che ebbe nome Desiderato Pietri, mi coperse caritatevolmente con una gran coperta di lana. Rammento il nome di questo Pietri, che a mia insaputa era venuto via insalutato ospite dal reggimento mio stesso, e non avendomi trovato in Genova s'era acconciato sul Piemonte come marinaio e si era scelto l'ufficio di cameriere, perché in seguito dovrò parlar di lui. La pioggia continuò a venir giù fine fine. Era quella pioggia che, come si usa dire in Toscana, canzona il contadino. La mia coperta pesava parecchie libbre, il mio berretto era zuppo. A una cert'ora balzai in piedi e, fatto mia poppa, chiesi a Rossi, che vegliava al timone, «Ma che ore sono? 12:15. E dove siamo? Abbiamo perduto di vista il fanale di Livorno, saremo tra poco nel canale di Piombino». Dopo qualche altra parola tornai verso la cabina del generale. Il generale uscì fuori e mi disse «Oh, siete qui? E non mi riesce a dormire, generale, passeggio». Si mise a passeggiare con me e di quando in quando si fermava a guardar la bussola che splendeva illuminata presso il timone e voleva vedere il Lombardo. A un tratto mi chiese «Avete sigari?» «Ho dei sigari toscani, buonissimi», soggiunse, e se ne prese uno. Lo ruppi in mezzo e l'accese. Poi, dopo un breve silenzio, tornò a dire «Siete pratico delle maremme toscane?» «Chi mi parla della maremma?» risposi. «Mi parla dei miei luoghi, luoghi poco ameni, ma sempre miei, per quanto non ci possiedo una zolla. Nacqui a Gavorrano, presso Follonica, e conosco la spiaggia palmo a palmo». «Lo sapete?» disse Garibaldi fermandosi di botto. «Lo sapete che abbiamo a bordo qualche migliaio di fucili, ma non abbiamo una cartuccia?» Rimasi di sasso. «Come? Non abbiamo cartucce?» «Ve ne fate meraviglia?» soggiunse il generale. «Le munizioni erano affidate ai contrabbandieri e questi, venali nell'anima, han corso dietro al loro meglio. Come? Hanno consegnato le vostre munizioni alla polizia?» «No, caro, han piantato in mezzo al mare le barche delle munizioni per fare un contrabbando che prometta loro guadagni più lauti. Assassini, assassini finché volete, ma il mondo è andato sempre così. Ora, è inutile che si rimpianga ciò che non si può disfare. Capirete bene che le munizioni ci sono necessarie più del pane, e bisogna procurarcele ad ogni costo. Pigliereste voi l'impegno di andare a Siena e far quivi le provviste che si vogliono? Vi aspetterei a Piombino. No, generale, no. A Siena non troveremo lì le munizioni che ci occorrono. E poi ci sarebbe il rischio che non rivedeste più né il messo né l'ambasciatore. In Toscana comandano i moderati ed è viceré il Ricasoli. Passeggiammo per qualche tempo in silenzio. Andremo all'Isola d'Elba, ripigliò Garibaldi. A Portoferraio, a Longone. No. «Generale, no», dissi. «A Portoferraio ci sono a Iosa le munizioni, ma c'è un comandante piemontese e la piazza è forte. Basta che il comandante faccia alzare un ponte levatoio e noi restiamo lì come quelli... Dite d'andare a Longone. E che volete trovare a Longone? Troveremo forse tanta polvere quanto basti per andare a caccia alle passere». Garibaldi non fece verbo, ma giunto che fu nel passeggiare vicino alla prua mi disse «Aspettatemi, ora vengo». Guardai dove andasse, andò difilati in cima alla prua e si incamminò sul buttafuori e, messi i piedi sulle corde, fece quel che avrebbe fatto se fosse stato nella stanza più comoda d'un palazzo. Guardavo e tremavo. Che sarebbe mai, pensavo, se a quest'uomo mancasse un piede e tombolasse giù e il vomere della prua gli passasse sopra? «Generale!» gridai. «Generale! Mi fa pena vedervi!» «Lasciatemi fare!» rispose. «Sono avvezzo, non c'è pericolo!» Non ebbi cuore d'aggiungere parola. Ma non ebbi pace finché non lo vidi tornato sul cassero. «Che direste», riprese, «se andassimo a Talamone? Là c'è un bel golfo e ci deve essere un forte, sicuro», dissi, «e c'è vicino Orbetello, dove troveremo armi e munizioni a bizzeffe». «Conoscete nessuno a Orbetello, generale? Ci conosco tanta gente». Garibaldi passeggiò alquanto senza far motto, poi tornò a dirmi «Non sarebbe male il trovare, oltre le munizioni, qualche po' di carbone. Sapete voi che ci siano depositi di carbone sulla costa?» Pensai un minuto e risposi «Sì, sì, sì, se ben mi rammento ce ne deve essere una a Santo Stefano, a poche miglia da Talamone. Là c'era un deposito di carbon fossile per fornire il giglio, il vapore da guerra di Leopoldo II, e questo deposito ci deve essere ancora». «Va bene», disse il generale. e fatto chiamare il capitano Castiglia, parlò alquanto con lui e quindi si chiuse nuovamente nella sua cabina. Ripigliai la mia coperta e tornai a sdraiarmi e potei dormire un paio d'ore.